Allora, veniamo sempre, continuiamo con il leader d'opinione. Mentre veniva portata avanti la ricerca sulla campagna politica nella contea in Ohio, e altri gruppi di ricerca diversi, così che si occupavano di altri ambiti, stavano arrivando alle stesse conclusioni. Per esempio, i ricercatori di sociologia rurale stavano studiando il modo in cui gli agricoltori adottavano nuove tecniche, nuovi prodotti per migliorare la produttività. I sociologi rurali, a differenza degli studiosi della communication research, si erano accorti che le relazioni sociali informali svolgevano un ruolo importantissimo nelle formazioni delle decisioni. Quando arrivavano da fuori delle idee nuove, le interpretazioni elaborate, dai vicini meglio informati potevano incidere in modo determinante sull'idea che potessero essere adottate, no? Ecco, o anche, diciamo che l'opinion leader non è un opinion leader puramente politico, no? Evidentemente, ma è qualcuno meglio informato, di cui ci si fida perché non è considerato in qualche modo legato a degli interessi particolari di parte, no? E può essere chiunque alla fin fine si venga riconosciuto come portatore di una conoscenza, di una conoscenza particolare rispetto alla quale non si è informati e rispetto e naturalmente qualora sia presente appunto una relazione e una certa fiducia, una certa fiducia. Quindi l'opinion leadership non è necessariamente esercitata da persone collocate più in alto nella scala gerarchica. Anzi, l'influenza sembra esercitarsi tra persone di status in qualche modo simili. Chiunque in qualche modo poteva essere un opinion leaders, no? Per esempio, le giovani che lavoravano, le donne giovani che lavoravano, essendo a stretto contatto attraverso i media con il mondo della moda, dei cosmetici, no, nuovi, delle novità, erano considerate delle opinion leader dalle casalinghe a tempo pieno, che erano meno informate su questi argomenti. D'altra parte, erano opinion leaders, quindi ci si rivolgeva per consigli alle donne sposate con famiglie numerose per chiedere consigli sui prodotti per la casa, le offerte, eccetera. Quindi, categorie sociali come l'età, lo stato civile, la famiglia, la condizione lavorativa predisponevano alcuni individui a seguire in modo preciso e selettivo i mass media, diventando così informati su argomenti specifici e leader d'opinione per il gruppo di appartenenza. Ecco, per fare una sintesi, ecco perché teoria degli effetti limitati. In realtà, gli studiosi conclusero alla fine di questo processo, investigativo che, i media in sé per sé avevano degli effetti limitati, sottolineando invece l'efficacia delle reti di persuasione di tipo interpersonale, con al centro la figura dell'opinion leader. L'opinion leader, beh, potrebbe anche essere, possiamo anche attualizzare l'opinion leader, no? Il leader d'opinione. Beh, gli influencer di adesso, tutto sommato, no? Pur in un contesto diverso, ma non è che abbiano degli effetti molto, molto dissimili, molto dissimili. Quindi passiamo proprio da un'idea di propaganda, la persuasione, a un'influenza mediata, che non è però mediata tanto dai mass media, ma da individui che sono esposti ai mass media, selettivamente esposti, e vengono considerati affidabili e in questo influenzano non tanto quanto i mass media, ma influenzano loro con le loro opinioni, con la loro capacità persuasiva, con il fatto appunto di avere la fiducia dei propri interlocutori, della propria cerchia di relazioni interpersonali, e influenzano le opinioni. Quindi non sono i mass media a influenzare, ma sono piuttosto le reti di relazioni interpersonali. Allora, come diciamo la teoria precedente aveva sovradimensionato forse gli effetti, parlo dell'approccio empirico sperimentale della persuasione, in quanto così quasi trattata a laboratorio, no? Con interviste specifiche, domande molto, molto mirate. Quindi, evidentemente, si potevano avere degli esiti di grande cambiamento, eccetera. Qui abbiamo un campo completamente diverso, no? E innanzitutto un campo che non va a, nonostante la tecnica del panel, eccetera, ma non va proprio come dire, a costruire un laboratorio di indagine, ma prende le cose così come vengono dalla società, in qualche modo, pur avendo una metodologia. E dobbiamo considerare anche perché questo cambio di prospettiva totale, ma perché a quell'epoca sicuramente come dire, la diffusione degli strumenti massmediali era comunque molto limitata. Ora ci troviamo di fronte a una saturazione totale di strumenti massmediali, cioè siamo bombardati di qua e di là, a destra e a sinistra. Lì, insomma, parliamo degli anni 40, insomma, c'era diciamo, veramente un'esposizione limitata. Quindi si capisce il perché degli effetti conclamati, cioè un effetto abbastanza tenue, no? Dell'influenza massmediale rispetto alle reti informali. Quindi anche si capisce il perché di queste risposte, di questi esiti abbastanza diametralmente opposti. Dobbiamo considerare sempre il contesto sociale, il contesto storico e ripeto, la metodologia usata. Però sono tutte cose interessanti che hanno fatto la storia della communication research e nonostante siano, diciamo, piene sì, di lacune, di difetti, ci portano comunque tutte le correnti, tutti gli studi, anche, diciamo, con errori, ci portano ad uno stadio successivo di conoscenza, ci portano comunque qualche cosa che non va gettato, ma che comunque fa parte della storia, di un fenomeno, in questo caso quello dei mass media, lo studio dei mass media non è mai stato evidentemente facile, anche perché è sottoposto a mille modifiche, ed è chiaro che la ricerca ne risente. Ha cercato le sue metodologie, ha scoperto, ha declassificato e ha riscoperto. Ma questa è un po' la storia della ricerca in genere. Allora, veniamo ora alla slide 58. Funzioni e disfunzioni sociali dei media. Poi torneremo ancora alle ultime teorie, insomma, quelle più recenti, insomma, non riguardanti internet, ma riguardanti proprio i mass media in senso tecnico. Allora, beh, questo si insinua un po' come una parentesi un po' a parte, però Denis McQuail è un funzionalista, è un sociologo della comunicazione, però funzionalista, e quindi ovviamente parla di funzioni e disfunzioni, no? Allora, le funzioni sociali dei media. Dunque, la prima, beh, è abbastanza intuitiva, è informazione. L'informazione, anche se l'informazione, boh, ormai sta diventando qualcosa di cui ci fidiamo sempre meno, comunque ci dà notizie sull'innovazione, sulla scienza, sulla cultura, sull'adattamento sociale, e sui progressi, a parte il gossip, insomma, sull'allertare su situazioni potenzialmente pericolose, insomma, anche in questo momento stiamo vivendo tutta una serie di informazioni appunto su come comportarci, non solo a livello legale, ma anche così a livello proprio di buon senso e per la nostra salute per il Covid-19. Ecco, quindi informazione sicuramente dovrebbe essere una funzione principale. Quindi informare gli avvenimenti sulle situazioni nella società del mondo, facilitare in genere, insomma, l'innovazione, l'adattamento, il progresso attraverso notizie nuove. Poi abbiamo, la funzione di correlazione, cioè spiegare, interpretare, commentare il significato degli avvenimenti e dell'informazione. Abbiamo tante rubriche di approfondimento, evidentemente, no? E alla funzione di correlazione sono anche correlate, legate delle altre funzioni, cioè sostenere in qualche modo le autorità costituite e le norme vigenti, no? Spiegare il perché. Anche coordinare delle attività separate, anche costruire il consenso in qualche modo, no? E fissare delle priorità. Comunque, soprattutto collegare le notizie e approfondirle, commentarle, approfondirle con l'intervento di tecnici, di studiosi, eccetera, no? Ne abbiamo fin troppe di questo tipo di funzione, di informazione, di correlazione. Siamo un po' anche un po' in confusione. Beh, intrattenimento è sicuramente una delle funzioni anche importantissime dei media, adesso un po' meno, insomma, intrattengono un po' meno, ma dipende, ci sono dei programmi che sicuramente intrattengono, no? Quindi procurare relax, svago, divertimento, quindi stemperare in qualche modo la tensione sociale. Io mi ricordo, come dire, gli spettacoli, no? Del sabato sera, che erano, una volta c'era un palinsesto molto rigido, no? Erano molto belli, c'erano balletti, coreografie molto, molto gioiose, molto, molto colorate. Adesso ci si è incupiti negli anni un bel po', devo dire. Se quando vedo un po' su YouTube, certe immagini, cioè, mi viene un po' di nostalgia, devo essere sincera. L'intrattenimento, secondo me, si è molto affievolito, anche perché c'è molta, sì, molto, molto, c'è molto carico anche sulla cronaca nera e sull'approfondimento di notizie non belle, ecco. Non belle, anche eccessivo. Comunque, vabbè. Mobilitazione, beh, vengono date delle informazioni importanti per obiettivi di interesse sociale nella sfera della politica, della religione, dello sviluppo economico, del lavoro. Pensate anche a tutti gli input che ci vengono dati in questo caso sul coronavirus, sulla mobilitazione sociale, o sugli spot. Sono degli spot, alcuni molto belli, che tentano proprio di fondare una coesione nazionale, dare fiducia, no? Dare un senso a quello che si sta vivendo. Io resto a casa, ce la faremo, porre la bandiera italiana. Sono tutti dei simboli, no? Che a livello concreto non creano nulla di più, non tolgono e non creano, però possono aiutare a livello psicologico, soprattutto quando si è in una situazione molto, molto precaria, o comunque lo stimolo a donare, insomma, alle associazioni, Lega del Filo d'Oro, insomma, le malattie rare. Cioè abbiamo continui input di mobilitazione, no? Che ci sollecitano a donare, ad essere responsabili istituzionali, di tipo istituzionale e di tipo, diciamo, anche privato, insomma, no? Perché evidentemente lo Stato non ce la fa e quindi chiede l'aiuto dei cittadini, la spesa solidale, no? In questo periodo, i volontari, eccetera. Questo è anche una funzione molto importante, no? Donare attraverso un SMS, donare attraverso un numero, 2-5 euro a seconda della criticità in considerazione. Sì, poi arriviamo anche alle disfunzioni, ovviamente. Scusate, la continuità, ecco, costruire il consenso, me lo sono perso, costruire il consenso, proprio la funzione eticizzante, la legittimazione. Ovviamente, oltre alle funzioni sociali, abbiamo delle disfunzioni sociali. Ecco, e qui ci avviciniamo alla contemporaneità, flussi liberi e circolanti, incontrollati, delle informazioni contraddittorie, informazioni da verificare, informazioni parziali, informazioni che rimbombano, insomma, nelle nostre teste, no? Flussi liberi e circolanti, incontrollati, e questo avviene ovviamente nella reticolarità della società attuale, proprio nella società delle reti. E avviene sempre di più, insomma, ci sono i pro e i contro, però ecco, una tecnologia non è mai malefica, e soprattutto la tecnologia di rete, ma è come viene usata, no? Non è che abbia delle caratteristiche, certo una bomba è quello, però uno strumento di tipo informativo dipende da come viene usato. Dietro ci sono sempre gli uomini, non è la tecnologia a essere cattiva, sono gli uomini a farne un uso, l'uso che ritengono, no? Ripiegamento sul privato, no? Allora, il ripiegamento sul privato può derivare da tantissime cose, innanzitutto da questo flusso di cattive notizie, d'altra parte nella professione giornalista bad news is good news, no? Diciamo che la cronaca nera, le cattive notizie intrigano sempre di più, quindi fanno audience, no? Però c'è anche un ripiegamento sul privato, forse o per non vedere, sentire, percepire delle cose spiacevoli su cui tra l'altro non si ha la minima opzione di intervento, quindi ci sentiamo anche impotenti. E c'è anche un altro tipo di ripiegamento sul privato, no? Soprattutto riguardante i social, i cosiddetti social, quindi un'esibizione, un'autoreferenzialità, un egocentrismo che alle volte sfiora la follia, insomma, un po' la patologia, secondo me, no? Esporre delle immagini del proprio privato che sono veramente, sì, inadeguate. È chiaro che l'internet, i vari strumenti, tantissimi strumenti, hanno dato la possibilità alla persona di essere protagonista finalmente, no? Di poter esibire se stessa, di poter essere protagonista e di poter offrire la propria immagine e immagini della propria vita a tutti, ma non è una cosa molto sana, ecco, no? Cioè, può esserci un ripiegamento sul privato o all'inverso un'ostentazione del proprio privato. ma comunque rimane qualcosa di estremamente egotico, egocentrico, no? Eccesso di informazione, no? Legato ai flussi liberi e circolanti, un po' incontrollati, quindi informazioni scorrette, parziali, abbiamo, insomma, si sa, dei fake news che sono ormai, sono purtroppo, la rete è uno strumento validissimo, ma bisogna saperlo usare perché generalmente non ha fonti, generalmente è priva di fonti, e se abbiamo bisogno delle fonti, non che la presenza di una fonte sia oro colato, però è una certificazione di attendibilità. Le fake news sono così delle informazioni che circolano basate, così stimolate anche da una sciocchezza che poi prende piede, si articola e comincia a diffondersi. E ci sono molte persone appunto che attecchiscono a questo tipo di modello. Disfunzione narcotizzante. Certo, sentire tante cose brutte, anche vicine tra di loro, no? Perché non c'è una continuità. Se vi è la vittoria, faccio un esempio molto stupido, la vittoria del Milan detta dopo una tragedia, un terremoto, allora è chiaro che questo narcotizza un po', no? La nostra mente si difende in qualche modo da quello che non solo è caotico, ma è anche doloroso in qualche modo, e su cui non possiamo agire, e ci crea confusione e anche paura. Quindi ha anche una disfunzione tipo narcotizzante. Per non parlare della critica culturologica estetica di molti programmi trash, insomma, di veramente di dubbio gusto, di dubbi argomenti e di anche di modalità, insomma, non voglio fare, questo lo sappiamo tutti, e possiamo fare veramente mille esempi di mille conduttori, mille conduttrici che la TV un po' della pietà che utilizza anche delle storie vere in modo assolutamente dissacrante, ecco. Poi conformismo, è certo che insomma i mass media possono anche contribuire a una certa immobilità del pensiero, no? Cioè a fissarsi su delle idee che vengono veicolate in modo sempre uguale, no? Perché c'è molta omogeneità nei mass media, in realtà, molto, molto più della differenziazione esiste l'omogeneità nei mass media, quindi fissare un pensiero, renderlo un po' rigido e catatonico, quindi anche questo non c'è, c'è l'innovazione, ma c'è anche una grande rigidità e un grande conformismo. Il mezzo non c'entra, dipende dai contenuti che vengono immessi nel mezzo stesso. Ecco, io finirei con questa slide 58, le funzioni e disfunzioni sociali, perché poi vorrei affrontare, diciamo, l'ultima grande teoria dei mass media, che sono, rappresentano gli studi degli effetti a lungo termine. In precedenza, sia i vari approcci, sicuramente la teoria ipodermica, ma anche l'approccio psicologico, empirico, ecco, erano tutti, come dire, tendenti a rilevare qualche cosa nel breve periodo, cioè 1-2 mesi, insomma, no, non di più, 3 mesi, non so, sono pochi. Le ultime teorie degli anni 70 per lo più analizzano i media nei loro effetti sul lungo termine, cioè su anni e anni e anni, quindi su come i media agiscono sulla rappresentazione della realtà delle persone, dal momento che la rappresentazione della realtà immediata, ovviamente, dai mass media, cioè abbiamo detto più volte che il contatto concreto con la realtà è abbastanza minimo, insomma, no? Le nostre conoscenze, sono mediate da altre cose, non solo dai mass media, dai libri, dalle lezioni, dalle conoscenze, ma sono mediati soprattutto. Ecco, diciamo che l'ultima grande teoria, o una delle grandi teorie, poi vi sono stati altri studi, ovviamente, che io tralascerò. Però sono lo studio degli effetti a lungo termine e si riprende rispetto agli effetti limitati una concezione forte del medium, in modo diverso rispetto alla teoria ipodermica. Ma lo vedremo in seguito appunto con la prossima slide. Grazie.